invece parto, allora vi ammutolisco. Eccolo qua. Bene, allora partiamo con, intanto buonasera a tutti, ben ritrovati. E come ci eravamo detti, così non ci diamo un po' di pausa, naturalmente, anche se non tutti poi avranno ferie, eccetera, però così, allora il nostro incontro settimanale di lettura biblica lo riprenderemo a settembre, e però mi faceva piacere rincontrarci così in alcune occasioni puntuali. E una di queste appunto è, siamo nei primi vespri della festa di Sant'Ignazio di Loyola, fondatore dei Gesuiti, e il Fundador, non so se avete mai bevuto il Fundador, penso di sì, è un vino dolce, particolare, liquoroso spagnolo che mi dicevano, spero di non sbagliare, che era stato fatto, dedicato a Sant'Ignazio di Loyola come il fondatore, no, dei Gesuiti, Fundador. Allora, ecco, era un po' l'occasione, provando a dire qualcosa di Sant'Ignazio, per parlare un po' del discernimento, no? Credo che anche questo, ciascun uomo, ciascuna donna che fa un'esperienza di Dio e che la Chiesa poi la raccoglie, la riconosce, la custodisce per il bene di tutti, vive qualcosa di suo particolare, irripetibile, e allo stesso tempo riceve un dono per gli altri. E allora sicuramente, ecco, mentre dobbiamo dire che il discernimento nella Chiesa orientale è qualcosa che si è sempre portato avanti anche grazie alla forte presenza monastica, e nella Chiesa occidentale l'abbiamo un po' messo da parte, no? E per quello poi Papa Francesco, non a caso un gesuita, ci ricordava che il discernimento è qualcosa che ha a che fare con ogni cristiano. Quindi ha a che fare con la vita, e a che fare, perché la vita è complessa, non è sempre chiara, anzi più delle volte è grigia e bisogna cercare di capire, e così anche la vita interiore, dove tutto si gioca della nostra vita. E allora appunto prendiamo le mosse per dire qualcosa di Ignazio, questa è la sua firma, che è riprodotta nella parte del Collegio del Gesù a Roma. Se fate due passi e arrivate a quella piazza che per un quarantennio, forse più, o forse qualcosa di meno, è stata la piazza più importante d'Italia, vi ricordate? La Piazza del Gesù, dove era appunto la sede della Democrazia Cristiana, di fronte alla sede della, che adesso non è più, e c'è la Chiesa del Gesù, la Chiesa del Gesù che è la prima chiesa che i gesuiti costruiranno a Roma, e a fianco, cioè tutto quell'isolato è tutto dei gesuiti, e a fianco c'è il Collegio del Gesù da cui si può entrare e arrivare a visitare le stanzette di Sant'Ignazio, che è il luogo anche dove Ignazio morirà. E per cui, se non l'avete fatto ancora, vi capita, può essere un'occasione. Allora, entrando, scusate, torniamo un attimo indietro, entrando c'è la sua firma, la riprodotta la sua firma, non si chiamava Ignazio, si chiamava Iñigo, ed era un nome basco che non vuol dire Ignazio. Ignazio lo prenderà dopo la sua conversione, e in pratica in devozione a Sant'Ignazio di Antiochia, e lui si chiamava Iñigo, un figlio cadetto di una famiglia della piccola nobiltà basca, e appunto non si sa esattamente quando nasce, non è che c'erano le anagrafi a quel tempo di tutti, e comunemente si pensa nel 1491, Allora, appunto, cadetto, figlio cadetto, senza possibilità di eredità, che andava naturalmente al figlio primogenito. E allora la strada di questi giovani così rampanti della piccola nobiltà era quello di percorrere due vie che ancora oggi sono abbastanza sicure di trovare da mangiare e da dormire, che erano e sono la strada militare e la strada ecclesiale. I preti e i soldati mangiano sempre e dormono sempre, normalmente bene. E infatti un fratello di Ignazio andrà con i conquistadores nelle Americhe, dove non si saprà più niente, e fra l'altro poi una sua nipote andrà a finire in Cile, quindi alla difesa di Santiago, varie vicende, quando ero stato lì le avevo un po' lette. E lui riceve all'età di 11 anni la tonsura. La tonsura sarebbe quella cosa che io ce l'ho naturale, e anche diversi di voi ce l'hanno naturale, fra cui Michele che intravedo, cioè che è qui, no? Cioè questa parte che viene tagliata di capelli, e che significava, era un segno di entrata nello stato ecclesiale. E lui non era particolarmente portato per le candele e per gli altari, e anzi all'età di 16 anni in un duello uccide un uomo e sfrutterà il suo essere appartenente allo stato ecclesiale per farsi giudicare dal tribunale ecclesiastico piuttosto che dal tribunale civile. Che naturalmente il tribunale ecclesiastico verso gli ecclesiastici ha un occhio di riguardo, come i tribunali militari verso i militari hanno un occhio di riguardo, vabbè, queste storie che sappiamo. E allora questo per dire una giovinezza turbolenta, che appunto vediamo qualcosa, vedete, questo è il paesaggio che si vede da Loyola, dove appunto c'era questa casa torre, poi vedremo qualcosa, questa casa torre che poi è stata inglobata in un santuario, e quindi siamo nei Paesi Baschi. E allora, fra l'altro è interessante, anche io la prima volta che sono andato sono rimasto anche un po' sorpreso, perché da una parte pensando Ignazio Inigo, una persona anche piuttosto austera, ecco, pensando e vedendo il luogo e la terra in cui è nato, così mi fa pensare che insieme all'austerità era anche una terra così, una terra dove c'è acqua, dove c'è vita, dove c'è verde, no? Abituato ad andare in Terra Santa e vedendo il deserto dove cresce Giovanni Battista e la Galilea dove invece cresce Gesù, anche quello mi aiuta a cogliere qualcosa di quello che deve essere appunto il carattere, l'umanità di queste persone, così anche per Ignazio. E questa è la facciata del santuario, vedete, con la statua appunto di Ignazio, e allora lui, ecco, questo è lo stemma della sua casata, di questa piccola nobiltà basca, vedete due lupi che tengono un paiolo. Questa cosa dei lupi dice già anche un po' come dire, il carattere bellicoso, no, della sua famiglia. Spesso queste famiglie facevano delle piccole guerriglie, no, dei piccoli scontri di cui ne pagavano poi le spese naturalmente più i contadini che non loro. E questo all'interno della casa museo ricorda appunto il fratello che parte con i conquistadores, e quindi questo muoversi, questo nuovo mondo che è scoperto, no, che si apre. E questa è la casa torre, vedete, la casa torre è originale, nella parte bassa si vede quello che è la parte più antica, che risale al 1300, la parte più in alto con uno stile più moresco, è anche legato al nonno di Ignazio, che era andato a combattere i musulmani un po' di decenni prima della sua nascita, appunto nel sud della Spagna. Poi sappiamo la riconquista, no? Tutto quanto quello che è la cacciata dei musulmani dalla terra di Spagna, per cui riprenderà poi qualcosa dell'arte, dello stile appunto che aveva visto e distrutto. E, ecco, ancora qualche immagine della casa. La casa naturalmente molte cose non sono più quelle, se non le mura per largo verso, quelle del tempo di Ignazio. E mi ricordo che una delle prime volte che ero andato da studente e ci accompagnava un fratello anziano gesuita, tutto molto compito, tutto. E allora, parlandoci sia di questa piccola bombarda che voi vedete in basso sulla sinistra, e poi in particolare di questo spacco nel muro, allora lui ci diceva che quello spacco nel muro, no, ha a che fare con un evento terribile e luttuoso. E noi eravamo lì ad attendere qual è questo evento terribile e luttuoso. Non ha parlato. Siamo rimasti così, per cui so che qualcosa è successo, ma non so dirvi che cosa sia successo. E comunque, per dire appunto una vicenda che vede Ignazio Inigo crescere presso e voler far carriera nel mondo della Spagna degli inizi del 1500. La Spagna degli inizi del 1500 era la Spagna naturalmente poi che sarà quella di Carlo V, cioè quindi con la maggiore potenza mondiale, probabilmente, o almeno del mondo nostro occidentale. E allora lui comincia a entrare nel giro della corte, perché va a servizio come gentiluomo del tesoriere del re di Castiglia, quindi di un pezzo grosso, per cui comincia a frequentare questo mondo naturalmente bello, mondano, di grandi. Lui scriverà nella sua biografia che fino appunto all'età circa di 20 anni fu preso da un immenso desiderio di piaceri del mondo, quindi un immenso desiderio. Tra l'altro questa è una cosa che poi rimarrà sempre, e anche negli esercizi spirituali che lui scriverà, il desiderio, e orientare il desiderio, ascoltare il desiderio. Lui era preso da questo desiderio di quello che era il mondo, e il mondo di successo di quel tempo. Fintanto che, appunto, molte volte pensate, forse l'avete visto anche in qualche chiesa dei gesuiti, oppure in qualche immagine dei dipinti di Ignazio, poi raffigurato come un uomo, un soldato. In realtà, quando noi diciamo un soldato, diciamo un uomo avvezzo alla vita, una certa vita violenta, brutale. Beh, non era questo Ignazio. Ignazio era avvezzo alla vita di corte, sapeva usare le armi, questo sì. Sapeva usare le armi, ma non perché viveva nelle torri, nei castelli, eccetera, eccetera. Tanto che quando poi a un certo punto, per fare anche carriera, eccetera, accetterà di andare a difendere la città di Pamplona, vedete, questo è il monumento che ricorda soldato e combattiente di Cristo, Inigo de Loyola, Alcazó a Santidad, la città di Pamplona in suo ricordo, Levante inaugura este monumento, eccetera, eccetera. La città di Pamplona, che è una città nella Navarra, è una città che era assediata dai francesi, e pensate, i navarrini erano notoriamente alleati dei francesi, perché era una città che era ancora dei castigliani, ma in realtà la gente, il popolo, parteggiava e voleva che i francesi conquistassero questa città. Lui arriva, i pochi soldati castigliani erano ormai nella fortezza, assediata, e in procinto di arrendersi, e lui, più per l'onore, perché piuttosto morire che l'onta di arrendersi, anche perché appunto questo sarebbe stato una macchia nel continuare quella vita di corte che lui voleva fare, no? Per cui piuttosto anche rischiare la vita in maniera temeraria piuttosto che arrendersi. Per cui convince col suo forte carattere tutti i soldati a resistere fino alla morte, annota che prima, nonostante che i francesi ormai diceva arrendetevi, cioè no, allora la sera prima dell'attacco dei francesi, come usanza fra i soldati, si confessano tra loro, e lui lo scrive poi nella biografia, si confessò, quindi pronto a morire per l'onore. E allora ci fu l'attacco dei francesi, provvidenza, chi lo sa, sicuramente sì, all'interno delle vicende terribili degli uomini, una delle prime palle di bombarda che i francesi sparano colpisce Ignazio tra le ginocchia e lo abbatte, e per cui caduto lui, tutti gli altri si arrendono, si... E allora lui viene catturato, i francesi dirà, proprio per quella solidarietà militare che tante volte c'è, che lo trattarono con molto riguardo, e fra l'altro del ginocchio rotto glielo riattaccarono. Soltanto che lui dice che questa operazione non andò bene, cioè nel senso che nel riattaccare il ginocchio, le ossa, una gamba era leggermente più corta dell'altra, per cui Ignazio zoppicava. E allora poteva camminare, ma zoppicando. E allora sapete, la prospettiva di andare ai balli di corte, alle feste mondane, zoppicando, non è che fosse una prospettiva particolarmente allettante, dove l'immagine conta, e lo sappiamo come ancora oggi l'immagine conta tanto. E allora chiede ai medici francesi se ci fosse qualche possibilità per porre rimedio, e i medici lo guardano così dicendo: l'unica possibilità che noi vediamo è quella di rirompere l'osso, provare a metterlo in trazione e sperare che la cosa possa andare. E lui dice: rirompetelo. Per cui senza anestesia, immaginate il martirio, cioè la... Però questo dice qualcosa di quest'uomo che voleva, che aveva un immenso piacere, un desiderio dei piaceri, no? Di conquistare il mondo, quel genere di mondo, no? E allora subisce questo, lui dice nella biografia che stringeva solo i pugni per il dolore. E niente, l'operazione non riuscirà, per cui Ignazio rimarrà zoppo per tutta la vita, potrà camminare, girerà per l'Europa, arriverà fino a Gerusalemme, ma rimarrà sempre leggermente zoppicante. Qui si vede il ritorno, viene liberato, torna nella sua casa-torre, nel casa-torre di famiglia, e ecco, e comincia lì questo momento, da una parte la situazione fisica immediatamente si metterà male, per cui a un certo punto i medici dispereranno di poter, cioè che lui possa continuare a vivere. Poi in realtà le cose cambiano, comincerà a riprendersi, però naturalmente doveva rimanere molto a letto. E allora, ecco, questa stampa fa vedere Ignazio a letto, e cosa faceva a letto? Leggeva. Amava leggere, e in particolare amava leggere quei libri sulla cavalleria, su, sapete, questi libri anche molto fantastici per certi versi, no? Dove i cavalieri compivano grandi imprese, uccidevano mostri oppure esseri particolari, conquistavano dame, eccetera, eccetera. E Ignazio amava molto leggere questi libri. E li leggeva, fra l'altro, immedesimandosi, immaginando, e così passava in questo piacere immaginario ore e ore. Ora che succede? Vedete, sullo sfondo, sulla sinistra, è stata disegnata la cognata, a cui lui chiede, quando appena si rimette da poter leggere, di questi libri. E che succede? Che la cognata va a vedere nella piccola biblioteca della casa e dice: guarda, purtroppo di questi libri non ci sono, ci sono soltanto dei libri che tu non leggi chissà da quanto. Ignazio dice: ma quali libri sono? E allora sono Storie della Bibbia e Vite dei Santi. Non è che proprio fosse il massimo per Inigo leggere, però sapete, non c'era altro, no, come quando siete da qualche parte e non c'è altro, vi mettete a leggere le etichette del dentifricio, no? Oppure perché non c'è altro, qualcosa dovete leggere. E allora si fa dare questi libri e comincia a leggerli. E comincia a leggerli nello stesso stile su cui leggeva quegli altri libri dei Cavalieri, cioè per esempio legge le vicende legate all'Esodo, dove c'è un certo Mosè, che è un tipo tosto, perché ha sconfitto l'esercito del Faraone, no? Ha tirato fuori il popolo dall'Egitto. Allora a un certo punto partiva ed era lui che diventava Mosè, che combatteva contro il Faraone, eccetera, 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 eccetera. Oppure per esempio leggeva di San Francesco e anche qui a un certo punto si immedesimava, no? Per cui Francesco era lui che andava dal sultano, parlava, eccetera, eccetera. Ora che succede? Che passa un mercante. La cognata gli compra finalmente i suoi libri amati, glieli porta e Ignazio comincia a leggerli. Però che succede? Che non abbandona i libri religiosi, leggeva un po' i libri dei Cavalieri e un po' i libri religiosi. E vedete qui lui, c'è qualcosa che scatta dentro. Perché? Perché nel silenzio, nelle ore che era costretto a letto, eccetera, leggendo, stando con se stesso, cioè leggeva i libri dei Cavalieri, immaginava di fare grandi cose e stava bene, sentiva un piacere. Poi leggeva i libri dei Santi, i libri della Bibbia, anche lì immaginandosi, eccetera, e anche lì stava bene. E a un certo punto, lui scrive, è come se mi si aprissero gli occhi. E mi resi conto che la gioia che quei libri dei Cavalieri mi dava era diversa dalla gioia che i libri della Bibbia mi davano. Cioè, lui comincia a scoprire il cuore, il nostro mondo interiore. Il cuore è come quella interiorità, chiamatela coscienza, chiamatela profondità, dove rischiamo a volte di non andarci mai. Perché la vita umana si può giocare in una estrema superficialità. E anzi, molti fanno di tutto per farci rimanere in superficie, in modo da non ascoltare in profondità e sentire profondamente le cose, i pensieri, ciò che conta, ciò che sentiamo più profondo, più vero, più vivo, più vivo. A me piace, per molti versi, tanti versi, ma un verso che mi piace della figura di Ignazio è che lui comincia un cammino di conversione senza nessun miracolo, non c'è un momento straordinario, o forse c'è, che il momento straordinario in cui uno scopre la sua coscienza, forse questo è il momento veramente straordinario. E allora ecco, no? E come vedete, c'è qualcosa che ci riempie più profondamente e c'è qualcosa che ci riempie in maniera superficiale e che poi ci lascia vuoti. come dire, c'è qualcosa di vita più profonda che rimane, che costruisce, che ci mette in relazione, e c'è qualcosa di vitalità, di piacere, di gioia che si consuma, come si consuma tutto oggi, purtroppo, no? Il consumismo che vuole consumare tutto, anche tra virgolette l'amore, e che poi lascia vuoti. Ed è interessante, no? Io credo che per un uomo così sensuale, così come era Ignazio, che cercava quei piaceri, l'immenso desiderio di piaceri mondani, cioè, il Signore si fa presente aprendogli gli occhi su ciò che è più gioioso, è più vero, è più vivo, è più profondo. E allora è la prima esperienza per Ignazio di quello che poi pian piano conoscerà anche attingendo la tradizione. Ignazio è sempre nella Chiesa, per cui poi più avanti comincerà a leggere i padri, comincerà e quindi scoprirà che quel mondo interiore che sta scoprendo è il mondo del cuore, è il mondo del discernimento, è il mondo dei pensieri e sentimenti, è il mondo di tutti i movimenti interiori che ci spingono, il campo di battaglia in cui si gioca la nostra vita. E allora questa scoperta cosa farà? Lo spingerà a un cambio di vita, a un cambio di vita. Voler vivere per qualcosa che non di effimero, non di superficiale, non di qualcosa che si brucia e poi non rimane niente, ma di qualcosa che già oggi dà un gusto e si prospetta con la speranza di poter rimanere anche domani e di andare anche oltre la morte. E allora appunto da lì parte un po' il suo cammino di conversione, decide di cambiare decisamente vita. Non dice niente alla cognata, perché poi in qualche modo scoprendo sempre più, comincia a leggere i Vangeli, comincia a leggere sempre più la figura di Gesù, è lui che lo prende, è lui che lo attira, no? Tanto che il suo desiderio, lui in un primo momento manda anche un servo a chiedere la regola di vita dei certosini. C'era una certosa vicino Loyola e lui pensa anche ai certosini, però in realtà poi vuole andare a Gerusalemme perché è la città di Gesù e lì vivere no, da penitente servendo i poveri. Questo era il suo desiderio, no? Per cui non dice niente ai suoi parenti. E a un certo punto parte, vedete qui siamo ancora all'interno, prima abbiamo visto la cappellina di Loyola, adesso vediamo appunto questa ricostruzione con questa statua dove lui appunto sta vivendo questo percorso interiore. Vedete in alto c'è scritto Inigo de Loyola, la foto non fa vedere la prima parte della scritta dove c'è scritto a chi se entregò a Dios Inigo de Loyola, cioè qui si entregò, si coinvolse, si consegnò in qualche modo a Dio, a quel Dio che stava scoprendo che si era consegnato a lui, ecco, no? In quell'esperienza forte appunto. No, di un ecco, scusate, appunto, è qui la scritta che vi dicevo, chi se entregò a Dios Inigo de Loyola. Ecco, Dio nel volto di Cristo, nel volto di Gesù che in qualche modo gli ha parlato, che in qualche modo lo ha incontrato, senza cose straordinarie, ma ecco, parlandogli nel cuore, no? E in qualche modo cogliendo quel momento in cui Ignazio è rimasto disponibile ad ascoltare. Allora lui parte, è deciso ad andare a Gerusalemme, parte a piedi, questo brutto, veramente brutto santuario, e la ricostruzione, cioè la ricostruzione moderna di un antico santuario di Aranzazu, dove Mariano, dove Ignazio, in questo andare verso Gerusalemme, decide di fare il voto di castità. Ora, Ignazio non aveva molto studiato in generale nella sua gioventù, non aveva studiato per niente teologia, per cui anche se era un grande innamorato, no, convertito, però rimaneva un rozzo. E tanto che per esempio lui qui in questo santuario fa il voto di castità alla Madonna, non sapendo che i voti si fanno a Dio. Ma ancora la cosa così che gli capita è che appunto volendo abbracciare una vita di povertà, volendo abbracciare, cosa fa? Si spoglia dei suoi abiti più nobili, li dà a un povero, prendendo i suoi e dando questi abiti a un povero. Che succede? Che a un certo punto la polizia lo va a trovare perché aveva arrestato il povero. Aveva arrestato un povero dicendo: a chi hai rubato questi vestiti? No? E allora lui ha detto: veramente è stato uno che mi ha, eccetera, così, per cui sono andati da lui a chiedere se veramente, e Ignazio di sì, Inigo dirà di sì. E quindi allora, per dire, un uomo molto in movimento ma ignorante, questa è la statua della Madonna di Aranzazu, anche con poco discernimento. L'episodio più clamoroso che lui racconta è che, andando verso Barcellona, lui doveva andare, per andare a Gerusalemme doveva imbarcarsi a Barcellona, andare a Roma, ricevere la benedizione papale e poi poter andare verso Gerusalemme. Allora, andando verso Barcellona, si mette incontra su una mula, e a un certo punto si affianca a un musulmano, a un moro, che andava anche lui con una mula, e si mettono a parlare di cose teologiche, della verginità di Maria. Pensate quanto Ignazio ne potesse sapere. Allora, dato che Ignazio, però, Maria era la sua dama, la sua dama, aveva cambiato dalle dame che inseguiva nelle corti di Madrid, era passato alla Dama Celeste, doveva difendere la Dama Celeste. E allora, dato che lui cercava di argomentare circa la verginità di Maria, sto musulmano, a un certo punto, che naturalmente non gli dava nessun credito, ma a un certo punto, vedendo che questo doveva essere un tipo un po' esaltato, cosa fa? Lo saluta, dice: vabbè, ho capito, e se ne va. Va più veloce. E allora Ignazio rimane dentro di sé, capendo di non essere riuscito a difendere l'onore della sua signora, dicendo: Signore, perdonami perché non l'ho ammazzato. E allora, perché naturalmente un cavaliere cosa faceva? Doveva arrivare anche all'estremo per difendere l'onore della sua dama. Però, dato che nella sua coscienza qualcosa gli diceva, ma forse non è il caso, però lui diceva: lo devo ammazzare o non lo devo ammazzare? Allora, cosa fa? Dato che a un certo punto il sentiero si biforcava, lui scende dalla mula e dice: mando avanti la mula, se la mula va verso il sentiero dove era andato il moro, vado e l'ammazzo, se invece la mula va dall'altra parte, lo lascio tranquillo. E la mula andò dall'altra parte, no? Poi non so se nel Regno dei Cieli, se quel musulmano con Ignazio si sono rincontrati, e quel musulmano ha saputo che la sua vita è durata ancora un po' grazie a una mula. E allora, questo per dire come, no? Allora, che succede? Che lui arriva, sta nei pressi di Barcellona, ma Barcellona è chiusa. C'è un'epidemia, un po' come oggi, di peste, la città è chiusa, non si può entrare. E allora lui deve rimanere nei paraggi e si ferma presso un villaggio di cui vedete questo fiume piccolino che si chiama il Cardoner, che si chiama Manresa. Lui pensa di fermarsi qualche settimana, in realtà si fermerà più di 6 mesi. E a Manresa, qui vedete, no, è una grotta che è stata poi chiusa, no? Sulla sinistra vedete questa parete che chiude la grotta. Lui vive una vita molto di povertà, di preghiera, fino a 8 ore al giorno. E, però che cosa Ignazio ha sempre avuto? Cercare uomini e donne che abbiano un'esperienza spirituale di Dio con cui confrontarsi. Questo Ignazio l'ha avuto sempre, cioè lui sentiva che delle cose si muovevano dentro di sé, però per leggerle aveva bisogno di confrontarsi con qualcuno che avesse più esperienza e che potesse aiutarlo a leggere che cosa gli si muoveva dentro. E che cosa succede? Succede che qualcuno comincia ad andare a chiedere a lui di poter parlare. E fra l'altro questo lo porta anche a riflettere e a cercare di discernere e di darsi delle priorità. Perché che cosa capisce? Capisce che se la gente veniva a chiedergli di parlargli, e questo è un bene, allora la sua ascesi, che per esempio consisteva proprio perché aveva rinnegato quel tipo di mondo in cui la bellezza estetica era importante, eccetera, allora lui non si curava più i capelli, non si curava più le unghie, eccetera, eccetera. Allora, però lì, di fronte alle persone che venivano, si rende conto che queste sue penitenze corporali devono passare in secondo piano rispetto al bene delle persone. Cioè, se per il bene delle persone era meglio che queste qui venissero a trovare un uomo che un po' si curava e si puliva, forse era meglio. E lui comincia a comprenderlo, no, sempre più. E Cardoner, questo fiume dove Ignazio si fermerà più volte a pregare, qui vivrà anche una profonda esperienza di illuminazione dell'intelletto su tante cose di Dio, del mistero di Dio. Montserrat, che forse conoscete già perché è un posto molto bello, vicino a Barcellona, dove c'è questa abbazia, i monaci di Montserrat, e dove Ignazio va, ecco la Morenita, questa Vergine Nera, la Vergine di Montserrat. Torniamo un attimo, qui siamo già a Barcellona, però vorrei tornare a Montserrat, perché a Montserrat lui va a confessarsi e si prepara per questa confessione generale. E ci metterà 3 giorni a prepararsi per questa confessione generale che farà da un monaco. Però che succede? Che una volta finito di confessarsi e ricevuta l'assoluzione, gli torna in mente un peccato che non aveva confessato. E allora, qualche giorno dopo, torna a confessarsi, riceve la soluzione e dopo un po' gli torna alla memoria di un altro peccato che non aveva ancora confessato. Torna di nuovo e riceve la confessione e di nuovo, allora Ignazio stesso capisce che qui c'è qualcosa che non va. E che cosa capisce? Capisce che lui ne può uscire, non ne esce da sta cosa, ne potrebbe uscire soltanto se il confessore gli dicesse: basta, non devi confessare più nulla, basta, tutto quello che anche ti viene dopo il perdono lo ha preso. Fra l'altro questa è teologia cattolica, e ancora oggi la nostra teologia è questa: noi quando riceviamo il perdono è di tutto, anche di quello che non abbiamo ricordato, è di tutto. Allora soltanto che Ignazio non poteva andare da questo qui e dirgli: scusi, lei dovrebbe dirmi questo, sa, per il mio bene, no, eccetera, non poteva, e questo non glielo diceva. E pensate, questa situazione diventa così pesante, Ignazio va giù in una maniera fortissima, tanto che ha delle spinte suicide fortissime. C'era un burrone vicino dove lui sentiva la spinta di buttarsi giù. e non lo fa solo perché si aggrappa al fatto di dire per la Chiesa no, non va, questo non va, e si aggrappa a questo, però stava così male che voleva buttarsi giù. Come a un certo punto che succede? Succede che il confessore gli dice basta, e lui, però il confessore non si ferma lì purtroppo, perché gli dice basta, non devi confessare più niente, a meno che una cosa non ti appaia chiaramente peccato mortale. Ora, per le persone scrupolose tutto è peccato mortale. Per cui, come ne uscì? Ne uscì che un giorno si sentì interiormente liberato. Cioè, laddove gli uomini non arrivano, il Signore deve intervenire direttamente lui. E per lui fu il sentire profondo che era veramente il Signore lo aveva. E allora quei mesi a Marresa furono un po', lui nella sua esperienza successiva dirà, il suo noviziato, dove tanto lui riesce a cogliere come dono di Dio dei movimenti interiori, dello spirito, confrontandosi sempre con qualcuno e cominciando a scrivere quello che sentiva che poteva aiutare anche altri in quello che sarà poi il libretto degli esercizi spirituali. Ora, Ignazio finalmente arriva a Barcellona, questa è la cattedrale di Barcellona, e qui siamo già un po' avanti, vediamo se... no, siamo un po' avanti, perché questa rappresenta già un po' il ritorno, vi dico un po' di cose, come va la sua vita. Lui va, riesce ad andare a Roma. Tra l'altro annota che mentre sul molo a Barcellona sta per imbarcarsi per Roma, una donna spirituale, sua amica, gli dice: ma Ignazio è proprio convinto di andare a Roma? Non sa che tutti quelli che vanno a Roma fanno poco profitto nella vita spirituale? E quindi già a quei tempi Roma era abbastanza malfamata. E per cui lui va a Roma, riceve la benedizione del Papa, va a Venezia, da Venezia si imbarca e arriva fino a Gerusalemme. E che succede? Che a Gerusalemme lui arriva intorno al 1517-18, e perché è anche importante questa data? Perché nel 1517 la Terra Santa ha cambiato padrone. Cioè è passata dai musulmani mamelucchi, che avevano a che fare con l'Egitto, ai musulmani turchi, ottomani. E allora i francescani, che erano lì a custodia dei luoghi santi, devono appena imparare e prendere le misure dei nuovi padroni, per cui vedersi arrivare dall'Europa queste persone che ai loro occhi erano degli esaltati, e molti di fatto lo erano, come arrivavano li rispedivano. Per cui lo stesso toccò a Ignazio, perché Ignazio va dal custode e il custode e l'Ignazio gli dice che lui ha capito che il Signore lo chiama a fare quello, a rimanere a Gerusalemme, servire i poveri, vivere una vita di preghiera. Il custode gli dice no. Lui dice: come no? Io ho sentito questo, no. E a un certo punto Ignazio dice: ma è mia ferma decisione, eccetera. E il custode gli dice: guarda, io ho autorità da parte del Papa che posso scomunicare chiunque non obbedisce ai miei ordini. Di fronte a quello, Ignazio si ferma. Tra l'altro è anche interessante, no? Perché vedete anche, come dire, dove troviamo la nostra verità, dove siamo chiamati, si fa i conti con quello che sentiamo dentro e con la vita, e con il rimando della vita. Per cui lì la vita a Ignazio gli dice che quello che stai sentendo non va così, non va così. È per lui un bel colpo, perché gli rimane il fatto che deve tornare a Gerusalemme, torna in Spagna, e che succede? Che Ignazio era un laico e continuava, gli esercizi si formavano sempre più. Però pensate che un uomo che non aveva studiato, teologia, che parlava di Dio nella Spagna, dove appunto c'erano gli alumbrados, gli illuminati, che molti di questi finivano sul rogo, cominciava l'Inquisizione, farà sì che Ignazio per 7 volte sarà messo in carcere dall'Inquisizione, che per controllare i suoi esercizi e la sua dottrina, eccetera, prima lo metteva in carcere e poi, vedendo se non c'era niente, lo liberava, per cui lui per 7 volte sarà dei periodi in carcere e alla fine, quando poi l'ultima volta sarà rimandato, lui pretenderà finalmente che ci sia un giudizio, no, di innocenza, che però gli dicono: tu non hai studiato, non puoi parlare di Dio. E allora lui dice: se io da una parte questo sento, le persone mi cercano, le persone, quindi io in questo sono, mi sento di aiutare, di farmi vicino a trovare il Signore in un'esperienza più profonda di interiorità, e la Chiesa mi dice che se io non studio, non posso, io mi metto a studiare. Per cui quello che non ha fatto da piccolo lo farà da grande. Per cui da grande, più che trentenne, ricomincerà fra i banchi con i ragazzi a studiare latino. E questo studio lo porterà poi fino alla Sorbona, a Parigi, dove prenderà i gradi in teologia e metterà attorno a sé un gruppo che con lui cosa vogliono fare? Andare a Gerusalemme, lì vivere in preghiera e servire i poveri. Per cui Ignazio era un basco, cioè quando si metteva una cosa in testa. Che succede? Succede, fra questo gruppo c'era persone che qualcuno di voi anche conosce, come Francesco Saverio. E arrivano a Venezia e vogliono imbarcarsi, solo che cosa succede? Che sta per iniziare una guerra, un'ennesima guerra tra i veneziani e i turchi. Per cui le navi non partono. E allora loro si dicono: noi facciamo così, noi per un anno attendiamo di partire per la Terra Santa. Se dopo un anno non si può partire, noi andremo dal Papa e ci metteremo a sua, ci manderà dove lui vorrà. Tra l'altro Ignazio diventa anche prete, qualcuno pensa che sia diventato prete perché nel 1500 non si poteva parlare di Dio se non si era preti, non tutti la pensano così, assolutamente, questa è una eccetera, perché gli esercizi spirituali di per sé sono un ministero laicale, non necessariamente presbiterale, tant'è che ci sono diversi laici e anche religiose che danno gli esercizi spirituali ignaziani. E allora quell'anno nessuna nave partì da Venezia per Gerusalemme, perché lui con i suoi compagni verso Roma, vedete questa stampa che dà un po' l'idea di un'esperienza che lui profonda, che alla storta, i romani sanno di che cosa sto parlando, a quel tempo era un villaggetto vicino Roma dove c'era una cappella, lui si ferma per fermarsi un po' a pregare e lì in qualche modo si sente confermato, no? Il Signore che in qualche modo dice: a Roma vi sarò propizio, sarò con voi. Nella Roma del 1500, siamo nella Roma ancora dove sta per scoppiare il dramma della riforma, della controriforma, eccetera, eccetera. Quindi possiamo immaginare questa Roma così gaudente. E allora lì Ignazio andrà e con i suoi compagni, a un certo punto il Papa accoglierà e comincerà a mandarli in giro per il mondo. Loro decideranno che il loro stare insieme non è stato solo momentaneo, ma porta in sé una parola, e fonderanno quella che Ignazio vorrà che si chiami la Compagnia di Gesù, la minima Compagnia di Gesù, secondo appunto il pensiero di Ignazio. E Ignazio, che mentre i suoi compagni andranno in giro per il mondo, come Francesco Saverio, lui vivrà e si fermerà il resto della sua vita a Roma, dove morirà nel 1556. E quindi accogliendo le persone, ascoltandole, cioè se volete la figura di Ignazio, che pure ne ha vissute tante, ma non ha episodi eclatanti. Pensate che quando lui muore nel 1556, verrà canonizzato insieme a Teresa d'Avila, Teresa la Grande, Francesco Saverio e lui e altri due nel 1721, se non sbaglio, quindi più di 100 anni dopo. Pensate che Francesco d'Assisi è stato canonizzato 2 anni dopo la morte, per dire come era popolare, un po' come Madre Teresa anche, no? Come era popolare. Per Ignazio ci vorranno più di 100 anni e qualcuno dice al traino di Teresa d'Avila e di Francesco Saverio, cioè i romanacci quel giorno si racconta che dicevano ma che sta succedendo in San Pietro? E si rispondevano no, il Papa sta canonizzando una santa e 2 preti spagnoli, per dire appunto un tipo di, sì, un tratto di santità poco appariscente, no? Pensate, mi viene sempre da pensare il fatto che Francesco ed Assisi è un gigante, conosciuto e amato da tanti, anche da tanti non cristiani, eccetera, eccetera, eppure dei francescani si parla poco, dei gesuiti si parla sempre dei gesuiti, nel bene e nel male, Ignazio lo si conosce pochissimo, no? E voluto anche da lui, voluto anche da lui, no? Come, e credo che sia anche un tratto di tanti gesuiti, sentite che non è che parliamo tanto di Ignazio, no? Cioè non organizziamo tanto pellegrinaggi a Loyola, non vi diamo immaginette di Sant'Ignazio, io non ho mai dato immaginette a nessuno, eccetera, eccetera. Quindi qualcosa che rimane lì, no? Cioè, da scoprire, la prima cosa è quello che Ignazio voleva, che in qualche modo gli esercizi potessero aiutare a incontrare il Signore Gesù. Quello conta. E vedete, questa è la chiesa del Gesù di Roma, e la foto è al contrario, devo aggiustarla, dobbiamo girarla al contrario. Fra l'altro ne devo fare anche una più recente, perché questa c'è un po' di anni, e sulla sinistra, in realtà sarà sulla destra, quando andate a vedere, c'è il collegio del Gesù, dove appunto c'è, pensate, anche la sua morte. E lui morirà da solo, cioè da solo col suo Signore, perché ammalato, già sul punto di morire, cioè più volte gli avevano anche dato l'unzione degli infermi, eccetera. A un certo punto, quando fu la volta buona, non gli credettero che stesse per morire, per cui il fratello infermiere che lo accudiva dormiva e lui è morto da solo con il suo Signore. Ecco, l'ultima cosa che vi dico, queste sono le foto dei suoi sandali che hanno camminato anche in maniera con difficoltà, come uno zoppo ha fatto migliaia e migliaia di chilometri, e l'ultima cosa che vi dico, ecco, questa è anche una sua lettera autografa in cui si parla di finestre che si devono cambiare, però anche il tipo di tratto, no, così attento, così dice un'attenzione e anche una tendenza allo scrupolo, anche una tendenza, se non ci fosse stato il Signore sarebbe chissà dove sarebbe andato a finire. E questo è il calco della sua maschera mortuaria quando è morto. Ecco, l'ultima cosa che voglio dirvi è che voi sapete che per la Chiesa Cattolica, per canonizzare qualcuno, ci vuole un miracolo. E allora qual è stato il miracolo? Il miracolo è questo, che a Manresa, vi ricordate? E, anni e anni dopo, e una signora che si intravede in queste mattonelle con una bambina e una gallina, vanno per strada, si fermano vicino a questo pozzo e la mamma dice guarda, devo andare a fare una commissione, dice alla figlia mi raccomando la gallina, stai attenta alla gallina, sì, lei va via E la ragazza, sapete, i bambini si mettono a giocare così, la gallina sale sul pozzo e cade dentro il pozzo. Per cui questa bambina in lacrime, pensando che cosa le avrebbe fatto la madre una volta tornata con la gallina nel pozzo. Per cui passa un anziano zoppicando, qualcosa vi deve dire, e gli dice: non preoccuparti, prega padre Ignazio e vedrai che padre Ignazio ti aiuterà. Lei si mette a pregare padre Ignazio e l'acqua del pozzo miracolosamente sale su e la gallina spunta fuori, viva e felice. Ora, non ci crederete, sono affari vostri, se non ci credete, ma ci dovete credere che questo è stato il miracolo che ha canonizzato Ignazio di Loyola. E questo me lo fa ancora più simpatico, se ci fosse ancora bisogno di qualcos'altro. Per cui, vedete, il vero protettore degli animali non è San Francesco, ma è Ignazio di Loyola. Ecco, per concludere il nostro incontro. Allora, ecco, e allora vi do parola, mutatevi da soli, e così, abbiamo detto un po' di cose, dai, non, naturalmente sul discernimento varrà la pena, e ve lo prometto, di fare degli incontri mirati, naturalmente qui abbiamo solo accennato qualcosa, ma perché il tema era Ignazio, il discernimento, sul discernimento faremo qualcosa di più mirato, e magari anche inizio di settembre, invece ci rivedremo un po' prima dell'assunta per un incontro mariano. Voi sapete che io sono poco mariano, ma non perché non voglio bene Maria, anch'io voglio bene a Maria, ma vorrei parlare un po' dell'assunzione di Maria, perché ha a che fare con noi, è un mistero cristologico, no? In cui Maria è coinvolta, e allora vorrei un po' così poterlo leggere e confrontarci un po' insieme. Bene, allora buon caldo, buon gelato o buon qualcosa di fresco se l'avete a portata di mano, e ci vediamo prossimamente. Buonasera a tutti voi. Ciao, 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 buona serata, un saluto a tutti gli amici, un saluto a Marco. Ciao, ciao Barbara, ciao Daniele, Giuseppina, Fabio, Fabione, tutti quanti, Giovanna, Angela, buonanotte, Vito, un saluto a tutti voi, Silvia, gli amici piemontesi, un caro saluto. Grazie.